Sono contento di poter oggi ancora condividere la parola di Dio, di poter avere il privilegio di parlare, che Dio possa usarsi attraverso pensieri che Dio ha messo nel mio cuore e anche per mezzo della mia bocca. Sono grato a Dio. Cari fratelli, cosa c'è di più importante per una persona che va in guerra se non quello di conoscere l'avversario? Cosa c'è di più importante? Sapete, se dessimo solo uno sguardo o un'occhiata alla storia, potremmo tirare fuori alcuni grandi generali che hanno condotto degli eserciti, veramente, vero? Eserciti grandi per conquistare delle terre, nazioni, paesi. I tre generali più famosi sono Alessandro Magno, che sarebbe Alexander da Grossa, yeah? Napoleone e Genghis Khan, non so se li conoscete, però anche molto conosciuto. Uomini capaci di conquistare tutto ciò che desideravano alla fine, però nonostante la loro alta quota di vittorie, furono sconfitte, tutti e tre. Ma non tanto per un nemico esterno, ma più per il nemico interno. E sto parlando dell'orgoglio, il nemico dentro di noi. Nel testo di oggi che vogliamo approfondire, in Ezechiele 28, verso 1 a 10, oggi pomeriggio ci presenta proprio questo problema e oggi vengo proprio con questo peso. Dio mi ha messo questo peso nel cuore e di tematizzare questo qui oggi pomeriggio, il problema dell'orgoglio. È la sua fine, il nemico più grande di noi, di ognuno di noi. E voglio oggi leggere insieme questo testo in Ezechiele 28, 1 a 10. Leggiamo insieme, apriamo la Bibbia e approfondiamo la parola di Dio. Grazie Mario. La parola dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, di' al principe di Tiro. Così parla il Signore Dio. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici: io sono Dio. Io sono seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo, non un Dio. E hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Nessun mistero è oscuro per te. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze, hai ammassato oro e ricchezze, e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Perciò così parla il Signore Dio, perché tu hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio, ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni, essi sguainiranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza. E contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai dalla morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire: io sono Dio? In presenza di coloro che ti uccideranno. Sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato. Dice il Signore Dio. Fin qui il testo per questo pomeriggio. Il titolo che ho dato a questo messaggio è: io sono Dio, la caduta del principe di Tiro. E il testo l'ho suddiviso in due parti principali. La prima parte, dal verso 1 a 5, la superbia, cioè l'orgoglio, precede la rovina. E la seconda parte vogliamo parlare della rovina. Primo punto, la superbia, l'orgoglio precede la rovina. Cari fratelli, non so se questi giorni avete sentito parlare di una certa persona chiamata Epstein. Una persona sulla quale già nel passato si speculava sul fatto che fosse una persona diabolica. Il mondo conosceva già questa persona, ma non si sapeva tanto. Ma tutto quello che si pensava, le supposizioni che avevamo, non furono mai confermate. Si conosceva solo la sua ricchezza, si sapeva delle sue conoscenze, i contatti che aveva e frequentava, ma non si sapeva nulla di lui. Tutti si sono chiesti, vedendolo sempre in compagnia con dei presidenti, con persone importanti, con cantanti, con veramente persone importanti, attori, tutti si chiedevano chi fosse. Però il tema oggi non è Epstein, miei cari, è solo quello per farci riflettere che vi dico. Non so se vi è mai capitato una cosa simile, conoscere una persona eppure non conoscerla, come questo Epstein. È il più pubblico, ma nessuno conosce. Un esempio per eccellenza sono i nostri politici, per esempio. No? Prendiamo Donald Trump. Tutti lo conoscono, tutti. O forse anche Meloni. Tutti la conoscono. E Friedrich Merz. E anche lui conosciamo, tutti lo conosciamo. Tutti lo conosciamo, eppure non le conosciamo, vero? Possiamo dire sì che lo conosco, ma nel contempo dobbiamo anche dire non lo conosco, non so chi è. Conosciamo i loro nomi, conosciamo le loro posizioni politici, ma non conosciamo i loro cuori, non sappiamo chi sono. Però completamente diverso come l'uomo, con altri occhi ci vede Dio, cari fratelli, cara Chiesa. Dio non ci conosce solo esteriormente. Dio non ci conosce solo perché davanti alla gente abbiamo una buona reputazione e quindi parlano bene di noi. Dio non ci conosce perché su TikTok, su Facebook, su Instagram e qualsiasi altra piattaforma siamo diventati famosi. Non è per quello che Dio ci conosce. No, Dio ci conosce, non conosce solo i nostri nomi. Dio non conosce solo la nostra professione, ma Dio più di ogni altra cosa conosce il tuo cuore e il mio cuore. Quando Dio parla di Giuseppe, non parla di Giuseppe il suo nome, ma del suo cuore. Nel nostro testo, infatti, il nome del principe di Tiro, non so se avete fatto caso, non c'è. Dio non si interessa del nome del principe di Tiro, perché lui ha interesse solo del suo cuore, guarda nel suo cuore. Infatti non si sa chi fosse. Le fonti storiche e archeologiche riportano come re di Tiro in quel periodo Etbal, ovvero Itobalo, che significa Baal con lui, cioè Satana con lui, ovvero il Dio di questo mondo con lui. Ma non si sa chi fosse e non ha importanza oggi per noi. Perché se per Dio non ha importanza, tantomeno deve avere importanza per noi. Quello però che sappiamo è che Dio manda un profeta. Manda un profeta per svelargli la sua fine. E quello che fa Dio è uguale a chi sei. Dio parla, il profeta è messaggero, oggi con la predicazione, Dio parla per informare, per svelare. E a questo punto Dio svela la fine di questo principe di Tiro. Ezechiele infatti non ha parole di salvezza per lui. Ezechiele non lo avverte. Ezechiele gli porta il giudizio da parte di Dio poiché conosce il suo cuore. Dio conosce il suo cuore e non ha più parole di salvezza per questa persona. Non può più avvertirlo. È già giudicato. Infatti abbiamo letto nel verso 2 di questo capitolo, Ezechiele 28. Così parla il Signore Dio, il tuo cuore si è insuperbito, cioè innalzato, e tu dici, io sono Dio, io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari, mentre sei un uomo, non un Dio, e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Dio conosce chi fosse o chi è questa persona che è seduto sul suo trono e pensa di essere un Dio. Dio lo conosce. Dio ti conosce. Cari fratelli e cari amici, vi ricordate del primo comandamento sulle tavole della legge di Mosè? Quale fu? Esodo 20, verso 2 a 3, leggiamo. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Chi è tuo Dio? Il principe di Tiro si è seduto sul trono di Dio, si è fatto Dio se stesso. La parola dice che si è scambiato il suo cuore per quello di Dio. Magari l'idolatria non inizia lì dove magari le persone si prostrano davanti a degli idoli, delle sculture. Sì, questa è anche idolatria. Ma la vera idolatria inizia da noi, nel nostro cuore. Lì dove subentra l'orgoglio nella vita dell'uomo. Lì dove iniziamo ad innalzare noi stessi inizia l'idolatria. Lì dove pensiamo di non avere più bisogno di Dio. Lì dove iniziamo a contare sulle nostre forze. Dimentichiamo da chi vengono e iniziamo a pensare che siamo noi a proseguire nella nostra vita, come questo principe. Il principe di Tiro, infatti, si è insuperbito, dice la parola, perché ha dimenticato Dio. Ha dimenticato che fu Dio a dargli la saggezza di cui se ne era approfittato. Perché era saggio questo principe? Da chi aveva ricevuto questa saggezza? Chi gli ha dato questo dono, se non Dio? Infatti, Ezechiele 28, 3 a 5, leggiamo. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun mistero è oscuro per te. Cioè, immaginatevi, non dice solo che è più saggio, dice anche che nessun mistero fu nascosto a lui. C'è niente che non conosceva. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze, hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua grande saggezza e con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Cari fratelli, care sorelle, il principe di Tiro, almeno così ci riporta la Bibbia, fu più saggio di Daniele. Ma facendo abuso di questa saggezza che fu data da parte di Dio, si è ammassato oro e argento nei suoi tesori. E facendo un paragone nella nostra vita con questo principe di Tiro, con la nostra vita, mi chiedo cosa ne facciamo noi con quello che Dio ci dona? Cosa facciamo noi con quello che Dio ci dona? Qui Dio aveva dato saggezza. Però noi cosa facciamo con quello che Dio ci dona? Ne facciamo abuso con i doni di Dio? Magari io non so quale dono Dio ha dato a te. Il dono di Dio per questo principe fu saggezza. Forse il tuo dono è un meraviglioso che hai ottenuto, è una bella famiglia. Forse anche a te Dio ha dato saggezza, intelligenza. Forse hai uno stipendio oltre a quello che necessiti. Anche quello è un dono di Dio. Forse hai una casa. Forse hai una voce bellissima. Forse il dono di Dio nella tua vita è tempo. Perché anche tutti non possono avere tempo. Forse il dono di Dio nella tua vita è una certa posizione nella società. Non lo so. Ma ti posso dire una cosa. Quando facciamo abuso del dono di Dio nella nostra vita, tenendolo per noi e cercando di fare accrescere questi doni per i nostri scopi, l'orgoglio non è lontano. L'orgoglio non è lontano. Vi faccio un esempio da mia persona, ok? Se uso il dono di Dio della predicazione per il mio scopo, quello di ricevere delle lodi dai fratelli per essere innalzato, per ottenere approvazione di chi ascolta. Questo dono, anche se è da Dio, mi porta a diventare una persona idolatra. Inizio a innalzare me stesso. Mi vedete qui, mi ascoltate, però mi innalzo me stesso. Glorifico me stesso. Mi faccio Dio. Metto il mio cuore al cuore di Dio. Inizio a predicare per accumulare gli applausi, mi faccio un tesoro e mi dico: bravo Giuseppe, anche oggi ce l'hai fatta. Qui subentra l'orgoglio. Ecco il problema. come nasce il problema dell'orgoglio nelle nostre vite. Un esempio biblico voglio riportare. È Sansone. Sansone, sì, vi ricordate, ricevette da parte di Dio il dono della sua forza per liberare chi? Chi doveva liberare? Il popolo di Israele, vero? Ma di questa forza, del dono di Dio, ne fece anche lui abuso, usandolo per vendetta privati o per assecondare i propri desideri. La conseguenza fu perdita delle forze, perdita di vista e perdita della propria libertà. Lui fu schiavo, perché fece abuso di quello che Dio gli aveva donato. E anche il principe di Tiro fece abuso della saggezza, di quello che Dio gli aveva donato, usando questo dono, saggezza, per i suoi scopi. E forse in questo momento pensi, ma la predicazione oggi non è proprio per me, non è per me, perché non è che ho dei doni speciali. Non ho saggezza, cioè almeno non quella magari di altre persone. Non una voce. Non so predicare. Non ho figli. E la lista può essere così lunga. Allora voglio fermarti un attimo a riflettere. E voglio chiederti, cos'è la tua vita? Non è un dono di Dio? Come stai usando questo dono? Ne stai facendo abuso? Ti chiedo se stai facendo abuso di questo dono che Dio ti ha dato, la vita. Perché stai vivendo? Per chi stai vivendo? Per te o per Dio? Magari ritorno a dire, non conosciamo il nome di questo principe, ma vediamo chiaramente che si usò di ciò che Dio gli aveva donato, cioè della saggezza, per crearsi un impero. E facendo così mise il suo cuore all'altezza del cuore di Dio, si innalzò dicendo, io sono Dio. E noi cosa facciamo? Per il principe di Tiro è troppo tardi. La parola rivolta da Dio per mezzo di Ezechiele fu un giudizio finale. Non c'era una seconda chance. Non poteva ritornare, aveva già deciso. Per te oggi è un invito di umiliarti davanti a Dio per non cadere sotto il giudizio e la condanna di Dio. Ecco quello che Dio oggi sta facendo con questa predicazione. Oggi Dio ci avverte, oggi Dio ci parla, oggi abbiamo ancora l'opportunità di cambiare le cose. Ma il principe di Tiro non aveva più possibilità, perché Dio, la parola di Dio per mezzo di Ezechiele fu un giudizio. Per te oggi invece è un invito a cambiare. La domanda è, vuoi cambiare? Vuoi cambiare? In Proverbi 16, verso 18, leggiamo: la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ripeto, la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Così possiamo vedere nel secondo punto di questo messaggio che per chi non si abbassa davanti al vero Dio non rimane altro che un giudizio severo. E questa è la notizia per tutti noi che non vogliamo abbassarci. Secondo punto, la rovina. Napoleone, motivato dall'orgoglio, nel 1812, convinto di vincere anche la sua ultima battaglia, marciò con 600.000 soldati contro la Russia, non volendo dare ascolto a dei suoi generali, i quali consigliarono di non andare, e ritornò con solo 100.000 soldati. Aveva perso 500.000 soldati. 500.000 soldati morirono per motivo dell'orgoglio di Napoleone. La superbia precede la rovina, miei cari. Quante famiglie si sono rotte per via di orgoglio? Quante amicizie si sono distrutte, volendo avere sempre ragione? Quanti divorzi contiamo nei giorni di oggi per via di orgoglio? Quante chiese, figli di Dio, si sono separati per mancanza di umiltà? Vedete, il problema non è solo per il mondo, il problema è anche per noi, nelle nostre chiese. E quindi non possiamo fare finta che questo testo non ci appartiene o è solo per le persone che sono fuori. No, miei cari, se non siamo sinceri con noi stessi, allora sapete cosa siamo? Siamo orgogliosi, ci innalziamo. Questo testo parla anche a noi, figli di Dio. Quanto orgoglio c'è dentro di noi, quanto nelle nostre relazioni che abbiamo, quanto orgoglio. Miei cari, la superbia, ovvero l'orgoglio, non lascia solo segni, ma porta anche delle conseguenze severe e distruttive nella nostra vita. L'orgoglio porta delle separazioni tra di noi, ma non solo. L'orgoglio porta soprattutto la separazione tra l'uomo e Dio. Il motivo per la separazione dell'uomo e Dio è l'orgoglio. Infatti, per mezzo dell'orgoglio, questo principe si trova in guerra con Dio. E se oggi non fai pace con Dio, se non ti umili, rimani in guerra con Dio. Dio si separa da questo uomo e il salario che rimane, sapete qual è? Qual è il salario che rimane? È la morte. È la morte. Leggiamo Ezechiele 28, 6 a 10. Perciò così parla il Signore Dio, poiché tu hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio, ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti fra le nazioni, essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saggezza e contamineranno la tua bellezza, ti getteranno nella fossa e tu morirai dalla morte di quelli che sono trafitte nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire io sono Dio in presenza di coloro che ti uccideranno? Sarai un uomo e non Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai dalla morte degli incirconcisi per mano di stranieri, poiché io ho parlato, dice il Signore Dio. Miei cari, in questo ultimo verso Dio sottolinea, dice è così perché io ho parlato. E tu non puoi dire niente. Tu non puoi dire niente. Non so se conoscete quei discorsi che i nostri figli che sono piccoli e iniziano a voler discutere con te. Sapete quante volte mi chiedono, ma perché papà? E poi arriva la risposta, perché io te l'ho detto. Punto. Non c'è spiegazione. Miei cari, è Dio che parla, punto. Dio per caso deve dare spiegazione a noi esseri umani, alla sua creazione? No, Dio parla. Magari Dio odia l'orgoglio, Dio detesta l'orgoglio, Dio non ha niente a che fare con l'orgoglio e non può avere a che fare con l'orgoglio. In Giacomo 4, verso 6, leggiamo Dio resiste ai superbi, cioè a coloro che si glorificano, si innalzano e dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi. Ma la resistenza di Dio verso di chi non si umilia non è una resistenza passiva, come se dire, vabbè, Dio resiste, non fa niente, si ritira. Questo non è la resistenza di Dio. No, no, Dio non resiste in questo modo. La resistenza di Dio sono conseguenze atroci. La resistenza di Dio è la rovina dell'essere umano. Non ti accontentare con il fatto che Dio resiste ai superbi. Un esempio biblico voglio riportare. In Atti 12, verso 21 a 23, leggiamo di un certo Erode che ha iniziato a indossare l'abito e sedersi su un trono, ok? Facendo, sì, in pubblico un discorso. E dice, nel giorno fissato Erode indossò l'abito regale e sedutosi sul trono. Interessante, sul trono, capite? Sul trono. Tenne loro un pubblico discorso e il popolo acclamava. Questo lo diceva a Erode. Il popolo diceva queste parole a Erode. Diceva, voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato la gloria a Dio. E roso da vermi morì. Perché fu colpito? Perché non aveva dato la gloria a Dio. Cari fratelli, cari amici, Dio non condivide la sua gloria. Non pensate che Dio condivide la sua gloria con noi. Oggi abbiamo cantato della sua gloria. La gloria appartiene solo al Signore, solo a Gesù Cristo. Dio resiste ai superbi togliendogli la grazia, il dono della vita. L'orgoglio è il peccato numero uno. L'orgoglio è il peccato per cui oggi ci troviamo in guerra. L'orgoglio è il peccato numero uno per cui oggi esistono le malattie. L'orgoglio è il peccato numero uno per cui oggi dobbiamo morire. Capite quanto è importante capire questo discorso? Un certo Agostino di Ippona, che ha vissuto circa 300-400 dopo Cristo, disse parole vere, disse «L'orgoglio è la fonte di tutti i peccati». E io ti voglio chiedere se tu oggi trovi arroganza, orgoglio nella tua vita, allora trovi sicuramente tutti altri peccati, perché l'orgoglio è l'inizio dei peccati. Tutti i peccati basano sull'orgoglio, l'orgoglio è il fondamento dei peccati, possiamo dire, è il fondamento. Infatti il primo peccato commesso di chi fu? Di chi? Adamo o Eva? No, né Adamo e né Eva, vi dico. Fu il peccato di Satana. Fu il peccato di Satana. L'orgoglio, la base. Dio dice, io ho visto nel tuo cuore che c'è orgoglio. E quella è la base. In Ezechiele 28, 14 e 17 leggiamo di questo Satana. E non so come ti immagini tu, Satana, nella tua vita. Non lo so. Forse il diavoletto del Milan, non lo so. Non so come ce lo immaginiamo, però guardate cosa dice la Bibbia di chi è Satana, ok? Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Tu avevi stabilito, sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco. E guardate adesso. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Orgoglio, il primo peccato, orgoglio. Questa è la base di tutti i peccati. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Non c'è posto per orgoglio davanti al nostro Dio. Sapete dove stava Satana? C'è questo cherubino, questo angelo di... Dove stava? Davanti alla presenza di Dio. E non poté più rimanere lì. Dio l'ha dovuto cacciare. Magari l'orgoglio fu la caduta di Satana, il principio della caduta di tutta la creazione. Tutto è creato perché l'essere umano e anche un terzo di angeli caddero insieme a lui. Un terzo di angeli, così ci riporta, mi sa che in Apocalisse, se non mi sbaglio, un terzo di angeli. Satana non poté più vivere nella presenza di Dio, non ci fu una seconda possibilità per lui. Non è che ha fatto un errore e Dio dice, ok, chiude gli occhi, Vedete quanto è grave questo peccato dell'orgoglio di innalzarsi e mettersi proprio a livello di Dio? E noi dobbiamo riflettere come viviamo noi quello che Dio ci dona. Cosa facciamo della nostra vita? Perché è un dono di Dio. La usiamo come vogliamo voi? Allora mettiamo il cuore nostro all'altezza di Dio, perché vogliamo essere Dio nella nostra vita. Perché io voglio decidere. Pensi che Dio chiuderà un occhio per noi uomini? Pensi che possiamo vivere una vita in comunione con fratelli, essere belli dell'apparenza, illudendo il prossimo e illudendo Dio senza un vero cambiamento profondo del nostro cuore? Pensi che questo è possibile? Ripeto le parole del primo punto: Dio non ci conosce solo da esterno, ma principalmente ci conosce di dentro, conosce il cuore. In Galati 6, 7 a 8 leggiamo: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo spirito mieterà lo spirito vita eterna. Cioè, oggi puoi ridere, oggi puoi venire in chiesa, oggi puoi fare una bella faccia, una bella figura. E tutti noi ridiamo insieme a te. Tutti noi facciamo festa. Ma solo Dio sa quello che è nel tuo cuore. Solo Dio sa quello che è nel mio cuore. E quello è quello che viene verificato alla fine. Il nostro cuore. Cosa hai seminato? Per la carne? Allora mieterai corruzione. Per lo spirito? Allora mieterai vita eterna. Per il principe di Tiro, questa persona del nostro testo di oggi pomeriggio, non resta altro che rovina e distruzione. Basta, appunto. Per te oggi, invece, questo testo può significare un nuovo inizio, un risveglio della tua vita. Dio oggi sta volendo o vuole risvegliarti dal sonno in cui ti stai trovando. Svegliati. Cosa bisogna fare allora? In Giacomo 4, verso 10, leggiamo un bellissimo, per me è bellissimo perché è un invito e nel contempo è anche una promessa di Dio. Dice: umiliatevi davanti al Signore, questo è l'invito. Umiliatevi davanti al Signore. E dietro questo invito, mi cari, c'è una promessa. E non importa se tu ci credi o no, una promessa di Dio è una promessa, la sua parola è vera, in eterna, rimarrà vera. Però la promessa dietro questo invito è: Egli vi innalzerà. Allora, Dio ci invita oggi ad abbassarci, ad umiliarci, e la promessa per noi sarà quella che ci innalzerà. La domanda è: tu credi questo? Allora perché non viviamo una vita di umiliazione? E perché litighiamo tutti i giorni? E perché abbiamo guerre? Capite? Se noi viviamo e diciamo amen, amen significa così sia, allora dobbiamo vivere la parola. Chi si umilia sarà innalzato, questo è il concetto. Lo vediamo anche nella persona di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Leggo e concludo, arrivo alla fine di questo messaggio con dei versi che Tommaso già aveva citato, Filippesi 2, verso 3 a 11. E vogliamo dare uno sguardo, un'occhiata a Gesù, Dio, colui che merita essere innalzato, che si è umiliato. Qui dice: non fate nulla per spirito di parte o vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stessi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Avete sentito? Gesù è umiliato e Dio Padre lo ha sovranamente innalzato. E gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Amen. Vuoi essere innalzato da Dio? Allora sottomettiti a Dio. Ma non perché sei costretto. Sapete, c'è un invito di Dio, di Gesù, in Matteo 11, 28. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ma perché fa questo invito Gesù? Per appesantire le nostre vite? No, per alleggerire le nostre vite. Questo invito non è, Dio non è uno che costringe, perché se non fossimo qui, non avessimo la libertà di decidere. Dio oggi dà la libertà. Il principe di Tiro non ha avuto più quella libertà, perché Dio aveva già portato un giudizio. Ma te ti dà la libertà, però non guardare poi quando alla fine ti ritrovi davanti alla morte. Perché Dio ha bussato non so quante volte al tuo cuore. Hai avuto l'opportunità di abbassarti e forse non l'hai fatto. Allora riconosci che la tua vita è un dono di Dio. È Dio che ti ha dato questo dono. E respiri perché Dio ti ha dato questo dono. Riconosci che la tua vita è un dono di Dio e che sei stato creato per rendere la gloria dovuta a Lui e non a te stesso. Non vivi per essere il tuo Dio, tu vivi per dare gloria al vero Dio. L'invito oggi pomeriggio è: abbandona la vanagloria, svuotati, prendi forma di servitore, umiliati, sii ubbidiente a Dio e rendi culto all'unico vero Dio. Amen. Che Dio possa veramente cambiare i nostri cuori. Amen.